party people. Here we go. Yo.
Party people rock the house. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati tutti quanti a Bomenica In. Con il consueto marasma che la contraddistingue. Allora, abbiamo Bellati subito collegato, non ho capito perché.
E... Ciao!
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 E egocentrismo, secondo te, che si è collegato subito, Gaia?
No, l'ho chiesto io di metterci
su. Ciao, Bellati!
Ciao, ciao, ciao Giampiero, ciao a tutte e ciao a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Con il mio raffreddore fuori stagione.
Ma guarda, cioè non vorrei come al solito finire nel solco di quelle conversazioni un po' d'anzianotti che facciamo qua a Bomenica In, ma ce ne sono tanti col raffreddore in questo periodo.
Sta girando.
Ah, gira.
Gira. Si è scoppiato questa notte. Vabbè, pazienza, questa sera a letto presto.
Prendi tipo il latte con un po' di con miele
cognac.
E cognac?
No. Prenderò una canonica aspirina, proprio andiamo di base chimica.
No, invece io sono per i rimedi naturali.
Sì,
o quando c'è il cognac, però.
Tu che mi sei scienziatissimo. Tu che mi sei scienziatissimo. Sai che ci sono delle ricerche che avvalorano la famosa tesi del brodo di pollo che fa bene per il raffreddore?
Allora, guarda, sì, ne ho anche scritto, ne ho fatto un articolo per questa cosa ed effettivamente sembra che il brodo di pollo abbia delle caratteristiche lenitive. Cioè, non è che cura, però ecco, innanzitutto, no. Passa anche molto però dal placebo, nel senso che è una cosa ristoratrice, calda, che entra nello stomaco, che associa anche a momenti magari dell'infanzia. Per esempio, io mi ricordo, a me lo facevano sempre il brodo di pollo quando ero malaticcio da piccino, e quindi c'è anche quell'aspetto lì. Però in effetti appare che ci siano delle sostanze misteriose che siano lenitive per il raffreddore.
La pollite.
La pollina,
sì. Ma non è di queste minchiate che avremmo dovuto parlare oggi, presumo.
No, però parliamo di altre minchiate che riguardano un po' anche la nostra età avanzata e che riguardano il tempo. Per cui accidenti, piove, governo ladro. Anche questo weekend l'abbiamo fatto sotto l'acqua. E in effetti, adesso non sono a casa, per cui non ho sott'occhio i dati pluviometrici, però la media stagionale è alta rispetto alla norma. E questo però è paradossale, perché ci aspetterà probabilmente un'estate siccitosa. Allora tu dici, ma come mai?
Ma quindi vuoi dire che non dipende, che se piove tanto poi dopo abbiamo
no,
le scorte? Guarda come te l'appoggio.
L'appoggiata benissimo. E io la alzo e la schiaccio. E no, perché la pioggia è un po' come quando io vado al bancomat a ritirare del cash, no? Per cui lo spendo e tanti saluti, lo spendo subito. Mentre la neve è il ruzzolo che abbiamo in banca.
Ah, certo, perché certo. Lo si spende un po' dopo, quando si
scioglie. Esattamente. Il problema è che ha nevicato molto poco. Il deficit rispetto alla media, per esempio, sulle Alpi è del 21% e negli Appennini raggiunge addirittura il 78% in meno della neve che solitamente cade, no? sui nostri monti. E questo è un problema serio, perché è la neve che poi, fondendo, restituisce l'acqua che ha accumulato durante i mesi estivi. Invece certo. la pioggia un po' come la cicala, sì, ti fa, capito, ti infradicia il terreno, ma quest'acqua passa direttamente in falda e tanti saluti.
E quindi chi si è visto si è visto.
Quindi la neve mi è il datore di lavoro?
La neve e il ghiaccio, perché ricordiamoci che anche i ghiacciai che stanno paurosamente ritirando sulle Alpi e non solo, sono proprio il nostro gruzzolo da parte in termini idrici, quello che ci restituisce l'acqua poi quando serve. E quest'estate rischiamo, appunto, come qualche estate fa, di restare un po' asciutti. E questo è un po' un problemone, sia per l'agricoltura ovviamente, sia per il fatto che per esempio la portata inferiore dei grandi fiumi, soprattutto parliamo del Padre Po, provoca quell'effetto sgradevole, diciamo, che è il cuneo idrosalino, cioè se porta meno acqua al Po, l'acqua dell'Adriatico entra dentro. È una specie di braccio di ferro, no? Spinge da una parte l'acqua dolce, spinge dall'altra parte l'acqua salata, ma se l'acqua dolce è debole, l'acqua salata entra.
È il tiro alla fune, ma al contrario, in pratica, e dove succede che quando entra l'acqua succede un casino.
Succede un casino perché l'acqua salata, sappiamo, non è proprio la roba più fertile del mondo. Quindi questo è un problema. Però la cosa interessante, appunto, è che in realtà assistiamo ad una stagione particolarmente piovosa con degli eventi atmosferici interessanti, tipo, ragazzi, noi abbiamo avuto temporali invernali, non è proprio la cosa più, ve li ricordate?
Sì, l'abbiamo avuti qualche settimana fa, due volte.
Io non ci ho fatto, no, almeno dalle mie parti non è successo, qua a Milano dite?
Qua a Milano sì, ben due volte.
Con i tuoni?
Settimana
con
scorsa,
tuoni e lampi e con
fulmini e saette.
Sì, sì, è con grandine in alcune zone, per cui un evento tipicamente
roba bizzarra.
È bizzarra per forza, perché comunque le temperature sono più alte. Adesso a me fa ridere un po' chi esce la mattina e sento quando sono sul tram, che freddo, che freddo. Non ci ricordiamo il freddo,
sì.
perché questo non è freddo. Considerate che i giorni in cui la temperatura è andata sotto zero questo inverno sono stati pochissimi, e poi è andata sotto zero veramente poco. Io da piccino mi ricordo che ghiacciava. E anche il fenomeno della nebbia, la nebbia l'abbiamo inventata noi a Milano, è stata molto più raro.
Però quest'anno era tornata un po', quest'anno.
È vero, è tornata, ma secondo me per motivi affettivi.
Ah, probabilmente,
perché
mancavamo.
Non poteva lasciarci senza noi milanesi.
Comunque, devo dirti che posso, quindi mi sento un po' meno in colpa quando mi lamento perché piove. Nel senso, poi è ovvio che la pioggia è anche bene perché bagna e quindi campi, eccetera, 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 però non è che va a risolvere. Posso lamentarmi,
sì.
Insomma, non la mando
sì,
io.
Sì, sì, lamentati. Allora, lamentarsi è bene.
Grazie.
Perché comunque, ecco, ci accomuna, no? Sì. E poi dà un bellissimo argomento di conversazione. E, così come gli acciacchi dell'età, ma poi non solo.
Sai la meraviglia quando queste due cose si uniscono e ti fanno male le articolazioni perché domani piove?
È l'umido. È vero, esatto, esattamente. Quando ti fa male le articolazioni perché è umido, è così. Quindi associo appunto i due grandi discorsi, i due capisaldi della conversazione umana. Considero un'altra cosa, che la pioggia abbondante ha anche due effetti che non sono da tenere in considerazione. Uno, che se c'è tanta acqua che piove dal cielo dilava le sostanze nutritizie dal terreno. Mm-hmm. E poi che se cade adesso, dove vuol dire non si sta seminando ancora, o se si è seminato da poco, non è che funziona molto bene. Cioè l'acqua serve quando la pianta è già lù, è già su. Capito?
Okay, quindi mi lamento.
Quindi cosa facciamo? Cioè, tutto questo, cioè, ci dai delle cattive notizie, ok, va bene, dacci anche delle soluzioni, però, sennò cosa serve?
No, non ci darà una soluzione, però ci dai una
amiche
notizia,
amici,
no?
La soluzione è corale, bisogna abbattere le emissioni di CO2, è il solito discorso, ma per esempio il nostro amico Trump, come vedete, ha cancellato ovunque qualsiasi riferimento alla crisi climatica e alle emissioni di CO2. Quindi non è che se una roba non si vede, non è che non esiste. Esiste e bisogna intervenire.
Ma meno. Secondo me ha fatto bene, perché se un po' lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
Questo è vero, però poi ti trovi con le estati siccitose dove non puoi mettere giù i pomodori.
Sì, è vero.
O le uova. No, pensate adesso, la storia delle uova è interessantissima. Magari la affrontiamo la settimana prossima.
Il rincaro pazzesco delle uova negli Stati Uniti?
Sì, determinato dal fatto che c'è appunto una pestilenza aviaria che adesso lo chiamo ministro della salute americano, quel simpatico omino con il verme del cervello, ha dichiarato da lui. Ha voluto, avete visto cosa ha detto? Ma sì, no, tranquilli.
Il buon Kennedy.
Il Kennedy Junior ha detto tranquilli, lasciamoci infettare, non è un problema. È follia totale.
Sì, sì, detto, è un po' come il morbillo. L'importante è che poi, cioè, poi diventiamo immuni e amen.
Sì, una volta che lo fai non c'è nessun problema. Certo. Esattamente. Vabbè, siamo a quel livello lì. Che dirvi? Ci sono domande?
Sì, c'è una domanda, nel senso che volevo farti il gancio prima, ma non l'hai colto. Quando ti stavo dicendo che però c'è una notizia nuova anche legata ancora ai ghiacciai, no? Che è proprio di pochi giorni fa, che è stata proclamata...
Ah sì, giusto, giusto, questo è fondamentale. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 21, quindi l'altro ieri, il 21 marzo, la giornata mondiale dei ghiacciai, e il 2025 sarà l'anno, cioè è tuttora l'anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai. E adesso sono ricorrenze che, se volete, lasciano un po' il tempo che trovano, però portano l'attenzione su un problema serio.
Come si dice, in realtà le giornate internazionali servono a far parlare di sé tutte le volte che c'è una trasmissione radiofonica o televisiva che non sa bene cosa mettere in scaletta, per cui se ne parla.
Beh, ricordiamoci che il 21 marzo quindi non sarà soltanto la celebrazione del primo giorno di primavera, ma sarà anche appunto la giornata internazionale dei ghiacciai che soffrono, patiscono. Ricordiamo la tragedia della marmolada, ve la ricordate, no?
Che ha tirato giù un rifugio.
Lei non solo ha fatto delle vittime, e comunque sì, ci sono alcuni ghiacciai che stanno andando in estinzione, si parla proprio di estinzione, perché scompaiono e non è detto che appunto possano riformarsi. Questo comporta non solo il cambiamento di paesaggi che sono sempre stati così, ma anche il fatto appunto che poi non hai acqua e non solo, sono un segno importante del cambiamento del clima che cambia, del fatto che l'atmosfera si surriscalda.
E quindi vacanza dove vai quest'estate?
No, ti prego, guarda, è un discorso angosciante che preferirei non affrontare in questo momento.
Va bene, allora niente, io ti ringrazio. Ma tu resti con noi?
Io resto un pochino con voi in ascolto, anche se adesso devo andare a spignattare.
Cosa fai di buono?
No, questa sera una bella cena di Avanti, perché Avanti accumulati due o tre giorni e li destrutturo e li ripropongo in nuove versioni, con nuove identità, ma non per questo meno nutrienti e saporite.
Gaia, hai notato che Bellati ripropone Avanzi da ormai 4 anni? Forse è la stessa roba che gira da anni.
Voglio anche ricordarci che, anzi non voglio ricordarci che abbiamo mangiato le sue polpette l'ultima volta, l'ultima puntata della scorsa edizione.
Abbiamo abbassato un pochino la quantità di cibo che gira.
Esattamente.
Il mio ghiacciaio di Avanzi.
Esatto, esatto.
No, sono Avanzi semplici che però appunto prendono un nuovo aspetto, una nuova vita. Ricordatevi che quando si frigge tutto diventa commestibile, ma anche il
tutto torna.
Tutto torna. La sugazione è una... Tant'è vero che la polpetta avanzata che fine fa? Passa al sugo.
Passa al sugo. 3316214013 per i vostri SMS. Buono spignattamento a te, Bellati. Loro grazie. Sono i Pale Hound con Cinnamon. Tra l'altro l'album è Dry Food.
Fellows mixing water into gin and chasing. chosen for a cigarette with sloppy shots on purpose. Keeping tabs on all my scrimmages and crossing out my closest friends for someone I can't recommend.
Sono le 20:07 minuti, questa è Domenica In e siamo in collegamento con terre lontane, non così tanto,
abbastanza lontane.
Dove?
Abbiamo al telefono Margherita Clara, che è una nostra inviata di Radio Popolare, che ci parla da Bruxelles. Ah, o Bruxelles.
Bruxelles. Sì, come mai proprio là?
Margherita, ci senti? Pronto?
Sì,
eccoci.
Buonasera da Molenbeek.
Da Molenbeek, ecco, per essere precisi.
Per la precisione, che ricordiamo che Molenbeek è un quartiere arabo di Bruxelles.
Sì, se qualcuno lo conosce è probabilmente per gli attentati del 2015.
Esattamente.
In Belgio,
sì.
Che appunto, di cui insomma questo fu il terreno di insomma così
ingaggio.
Di coltivazione, di ingaggio, qui a essere in Belgio non si sa più l'italiano. In ogni caso, buonasera da Molenbeek, sono qui davanti alla chiesa Saint-Jean di Molenbeek, che infatti si chiama Molenbeek Saint-Jean, dove questa sera si celebra un iftar, cioè se voi avete digiunato tutto il giorno causa Ramadan, venuto il crepuscolo vi rifate, prima con dei datteri e poi con un sontuoso menù che io ho mangiato con altre 500 persone dentro a questa chiesa cattolica.
C'era tanta roba, immagino, se eravate in 500.
Sì, ma tanta roba, diciamo, anche pro capite. Se vuoi sapere il menù, siamo partiti con una pasta e fagioli.
Ci sta.
È veramente alle lenticchie, molto buona. Poi pollo con crema di funghi e zucchine e dopo vari dolci arabi. Ma la cosa più bella è veramente che c'erano 500 persone con un imam che ha cantato una preghiera veramente bellissima, tre tenori sudafricani che sono arrivati e un'atmosfera di convivialità e contentezza, non so se sentite adesso gli applausi perché sta finendo adesso, veramente simpatica. E niente, Molenbeek, lo ricordiamo, ha 81.000 abitanti, è uno dei quartieri più poveri di Bruxelles, dove c'è un tasso altissimo di persone che non vanno a scuola e o non sono impiegate e o non cercano lavoro, e ha 140 nazionalità, la prima è il Marocco, poi Romania e poi ci sono anche 1.000 abitanti italiani, però insomma è un quartiere, come si dice qua, defavorisé, e quindi vedere tutti che fanno festa è una cosa molto bella.
Certo.
E tu sei lì perché domenica prossima termina il Ramadan, corretto?
Esattamente, esattamente. Sì, sì, io sono qui anche perché non mi sono fatta scappare questa occasione, perché Molenbeek è candidata a capitale della cultura europea 2030 e quindi questo avvenimento non era solo una cosa sporadica questa sera, ma era anche una dimostrazione della vitalità di Molenbeek, i cui abitanti hanno in media 35 anni.
Ah, quindi diciamo, è giovane, è un posto giovane.
Certo, è molto fertile, c'è un'alta natalità, c'è il maggior numero di diciottenni del Belgio, e sì, non è proprio l'età media che abbiamo a Milano, 35 anni. E quindi appunto sia l'amministrazione che soprattutto questo progetto per farla diventare Capitale Europea 2030 puntano molto sulla natura, sulla mixità, insomma, sulla mixité della popolazione, ma anche sul fatto che alla fine saranno i belgi di domani questi qua, e quindi connettere le varie comunità e farne un tessuto sociale vivo è quello proprio, insomma, che ci vuole. Si è detto da ultimo che la regia non era lasciata al caso, cioè questo Molenbeek 2030 è capitanato, per così dire, da un'equipe di artisti d'eccezione, l'ex direttore del Teatro Fiammingo nazionale a Bruxelles, poi c'era la capa la direttrice del Museo della Migrazione di Bruxelles, che peraltro è una signora di Trieste, che ci ha raccontato che qui ci sono anche gli italiani che furono tra i primi migranti guardati piuttosto male, che scavavano il carbone a Marcinelle e così via, anche perché Molenbeek è su un canale che portava il carbone dalla regione carbonifera di Charleroi, dove c'è Marcinelle, dove è successa la tragedia di Marcinelle,
sì, esatto.
Sì, fino a Bruxelles, e diciamo sta dall'altra parte del canale, questo appunto canale d'acqua, e il canale divide un po' idealmente la Bruxelles bene, diciamo, dalla Bruxelles male, dove ci troviamo stasera.
Ok, e non è tutto male però, o sì, è tutto male?
Ma a me sembrava tutto bene, ovviamente okay. Un po' di male ci sarà, però diciamo, senz'altro non è la Milano bene. Qui da 5 minuti a piedi c'è il quartiere Saint-Catherine, che è il quartiere, potrebbe essere la Brera di Bruxelles, si fanno due passi, si passa appunto questo canale e si va nella famigerata Molenbeek, però in realtà è tenuta molto bene, si sente subito il profumo di città del sud, la gente passa, si saluta con un gesto, varie pasticcerie con dolci arabi che danno grandi profumi sulla fine della giornata di digiuno. È un'atmosfera molto allegra e ovviamente oggi particolarmente friccante, ecco, poi ci saranno le cose brutte, orribili che ci sono qui, che ci sono dappertutto, ma non è il posto terribile che ci immaginiamo.
Ti dipingono.
Dopo okay. Il 2015, esatto, e quindi molto felice di essere qua. E cosa c'è di più in che parlarne a Domenica In?
O Domenica In, sì.
Esattamente.
Esatto.
Quindi perfetto.
Grazie Margherita.
Margherita, ti ringraziamo tanto. Un abbraccio a te, a presto.
Un abbraccio molenbecchese, a presto.
Ciao. Sai cosa vuol dire Molenbeek?
No, cosa vuol dire?
Neanche io bene, credo Molino Vecchio, ma non sono sicuro. Forse una minchiata,
Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered, and then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine, with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy, and violent history been repeating for the last 75. The NECBA never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn occupying the quad is really
really against the law. And a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque. Pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it.
Cosa?
No, ho detto eccoci.
Ah, eccoci. Heinz Hall, Macklemore, abbiamo al telefono la nostra Astrid per ora. Poi...
Ma buonasera.
Buonasera a lei, come
buonasera,
va?
Buonasera Astrid, ben arrivata.
Grazie. Come va? Sapete, non sono riuscita a venire in trasmissione oggi perché questa settimana Bergamo era ricchissima di roba.
Era ricchissima di roba?
A casa mia, sì. Allora, sono andata venerdì a Bergamo Jazz, mi è piaciuto tantissimo. E poi in realtà sono stata quasi tre giorni praticamente a Tieniti Jam, alla Fiera Edile.
Bello, Fiera del Magut.
Perché fare la Fiera Edile a Bergamo?
Un po' tira dentro un sacco di gente, quella roba lì.
È quella roba lì, è l'identità, diciamo, più nota fondamentalmente della bergamaschicità.
Che bello, c'era la polenta?
No, quello no. Però si parlava prima di italiani migranti minatori e bergamaschi muratori, un po' il neologismo, vedi che continuiamo su quella su quel filone lì. Allora, io in realtà perché voglio parlarti della Fiera Edile? Non per portare avanti quel filone narrativo, ma proprio per raccontarti che una cosa che mi ha molto stupito della Fiera Edile, e cioè il tentativo di provare a raccontare tutto il mondo dei cantieri, dei muratori, delle costruzioni in maniera differente, con un'altra idea, cioè togliendo, come mi ha detto la persona che sentiremo fra poco, togliendo l'idea del cappello di giornale sulla testa.
Bensì cappello di Balenciaga sulla testa.
No, allora, in realtà c'era tantissima tecnologia, c'erano esoscheletri, c'erano costruzioni modulari con realtà virtuale, c'erano sensori per la tantissima sensoristica per la sicurezza, tantissimo digitale, tantissimi materiali di recupero. C'era questa bellissima startup bergamasca che accelera i processi di carbonatazione per creare gli inerti da materiale di scarto dell'industria, quindi robe molto, molto particolari, molto interessanti, tendenzialmente racchiusi all'interno di una cittadella dell'innovazione che è creata da Edinnova, che ha un consorzio di 18 aziende, di 18 imprese edile, cioè di 18 muratori, mettiamola così,
okay.
Che però cosa fa? Paga di fatto una quota volontaria per fare insieme ricerca e sviluppo.
Ok.
E la persona con cui parliamo adesso è uno dei cofondatori di Edinnova, è poi presidente di Edificante, che è un progetto legato all'edilizia che ci racconterà, ma è soprattutto la persona, un imprenditore edile, che alla Fiera di Bergamo ha portato un filosofo, cioè non solo ha portato dei filosofi, ha portato dei fotografi, ha portato gente che parlava di immagine in un altro modo, perché vuole provare a dire ai giovani: guardate che costruire ha ancora un valore umanistico molto molto forte.
Me lo puoi dire, prima di sentire il tuo ospite, me lo puoi dire questa stessa cosa con un forte accento bergamasco?
No, perché la Belfast è case.
Grazie, lo apprezzo tantissimo. È così che introduciamo l'ospite di questa sera, di
Giuseppe
Astrid
Taramelli. Buonasera Giuseppe.
Buonasera,
buonasera.
Buonasera a tutti,
buonasera. Buonasera. Com'è andata?
Allora, Giuseppe, è vero che tu hai portato la filosofia, o meglio, cerchi di portare la filosofia nel mondo degli edili?
Sì, diciamo, detta così...
Beh, suona bene così, no?
Sembra un po' una provocazione, in effetti lo è stato, però... con Aldo Colonetti, che è un personaggio straordinario, tra l'altro lui si definisce un filosofo del design, è stata un po' una provocazione, ma mirata, voglio dire. Abbiamo parlato del dare forma alle idee, per cui evidentemente in una fiera dell'edilizia chi meglio di quel luogo può spiegare come dare forma alle idee e alla creatività, per cui siccome la mia associazione si chiama Edificante e vuole anche portare un po' un concetto, diciamo, di edificare in modo felice, conciliando l'estetica dell'edificio con l'etica della sua costruzione, chi meglio di un filosofo potesse darmi a esplicare questo genere di concetto, per cui è stata una bellissima ora di confronto, tra l'altro con Marco Sorelli, che è un docente di neuroestetica al Santa Giulia di Brescia, che ha portato con sé una classe, e i ragazzi sono stati veramente molto, molto attenti, e mi ha fatto piacere perché diciamo Edificante nasce proprio avendo come obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni, e per cui quando ho la possibilità di parlare del mio lavoro a questi ragazzi, possibilmente anche più piccoli di loro, perché è necessario che siano anche le imprese che facciano orientamento se vogliamo poi rimpolpare le fila ormai piuttosto scarne delle nostre compagini, spetti un po' anche l'impresa cercare di dare orientamento, per cui bisogna partire da loro.
Posso fare una domanda? Ciao Giuseppe, sono Gaia. Volevo chiedere una cosa, perché in realtà sono proprio un po' i dati che parlano, le nuove generazioni sono quelle che sono, diciamo, meno interessate, o comunque un tempo erano molto più interessate, quindi c'è un po' di mancanza di manodopera, quindi è un po' anche quello la riflessione su cui vuoi portare l'attenzione.
Sì, non solo, ti dico che se avessimo le nuove generazioni che sono pronte sul vetrale, probabilmente Edificante non sarebbe nata, no? Per cui insomma il tutto nasce da esigenze dirette che proviamo tutti i giorni in azienda. Io sono un imprenditore edile, sono un general contractor, faccio questo lavoro, ho cominciato con mio padre nel 1980, quindi sono 45 anni sono passati, il mondo non è cambiato una volta, due, tre, forse 20 volte da quel giorno in cui ho iniziato io, e quindi ho visto un po' un percorso di diciamo così, di una filiera che è sempre stata sottoposta a giudizi molto severi e a paradigmi a volte anche piuttosto stupidi, e questo insieme a molte altre ragioni ha portato sostanzialmente a spostare gli interessi dei ragazzi verso altre mansioni, altre nuove attività che prima non esistevano, tutte molto degne, che però insomma in qualche modo ci fanno soffrire. Noi, diciamo, per fortuna abbiamo con noi dei bravissimi uomini molto capaci, non nati in Italia, perché altrimenti probabilmente avremmo già chiuso o avremmo cercato di declinare l'azienda verso altri business, perché senza maestrante capaci, poi io faccio un lavoro, non quasi mai edifico nuove costruzioni, ma quasi sempre ristrutture involucri di interni di involucri esistenti, per cui lì deve avere maestria e capacità. E il dramma, tra l'altro, è che avendo degli uomini incapaci, quei pochi che sono rimasti, non riescono a trasmettere il loro sapere, la loro conoscenza, perché non c'è più nessuno che prende il loro testimone.
Quali sono i paradigmi stupidi a cui ti riferivi in particolare?
Tu ti vai a lavorare, cioè questo è di un'ignoranza veramente, come dire, inconcepibile, no? Come fai a dire a uno se non studi vai a lavorare? Cioè, mi sembra molto stupido. Oppure quando si dice che certi lavori gli italiani non li fanno più, ma perché? Perché mai? Ma chi lo dice? E poi ci ritroviamo magari in strada gente stralaureata che proprio perché vede in modo diciamo, negativo certe mansioni, non trova sbocchi e non trova il proprio saper fare, insomma. Molti paradigmi poi magari, voglio dire, ce li siamo anche cercati e ce li siamo anche meritati, no? Perché evidentemente quando c'è stata purtroppo negli anni 70, 80 una certa speculazione edilizia, lì la nostra immagine ha subito un duro colpo. Però, insomma, voglio dire, ciclicamente nella storia gli errori ci possono anche stare, l'importante è capirli e ripartire. Invece noi abbiamo proprio un'idea, non so, quando vai a ristrutturare in un appartamento il condominio poi in genere è abbastanza poco tollerante, onestamente, no? Perché ritiene di avere a che fare probabilmente ancora con della gente poco scolarizzata e dice: ah, ma questi qui fanno rumore, non capiscono niente. Adesso sto generalizzando e sto anche un po' semplificando, però
sì no, vabbè, ma è, così è più chiaro, giustamente.
Quando dico che c'è ancora oggi la nomea dell'uomo tutto muscolo, niente cervello, poco scolarizzato, sporco, brutto e cattivo, purtroppo non ci vado tanto lontano. Mi assumo chiaramente la responsabilità di quello che dico, perché ovviamente per fortuna edilizia ovviamente non è questo, ed edificante, diciamo, è nato per cercare di, come dire, di abbattere un po' questi pregiudizi. Però, insomma, come dire, i risultati sono sotto gli occhi, i ragazzi fanno altro.
Tra l'altro il nome edificante è molto figo, secondo me. Scusami, ti ho interrotto, Astrid, vai.
No, dicevo, i ragazzi fanno altro, ma tra l'altro in fiera sono stati portati dall'Associazione dei Costruttori Edili dei numeri abbastanza importanti, soprattutto relativamente alla nostra regione, la Lombardia, che crescerà di popolazione prossimamente e avrà un grosso fabbisogno di case e non di affitti brevi, come potete immaginare. La questione è comunque sul piatto, la questione importante, secondo me Giuseppe ce l'ha anche spiegata molto bene, però ti chiedo questa cosa qua, i tuoi colleghi com'è che vedono questi tuoi tentativi di provare a virare tanto il cuore del discorso? Perché da un certo punto, quando ci siamo incontrati, io ti ho detto sei il meno muratore fra i muratori, un po' dandoti questa battuta, ma cominciano a entrare nell'ottica che davvero bisogna cambiare narrazione?
Ma questa è una domanda intelligente che coglie il punto, è anche un po' difficile, nel senso che edificante nasce anche come un luogo di confronto, evidentemente un confronto costruttivo sulle prospettive del nostro lavoro. È chiaro che io da solo, permettimi, faccio anche ridere, cioè è chiaro che qualcuno deve iniziare, però da solo non sono nemmeno rappresentativo, non so come dire, posso avere anche dei buoni esempi, dei best practice, posso dire che dal lato del mio lavoro di 45 anni posso pretendere di elevare la poetica in edilizia, che è un termine, se vuoi, anche un po' roboante, ma di fatto è questo. Ripeto, edificante nasce come luogo di confronto, abbiamo un sito, siamo sui social,
diciamo il sito
www.edificante.org.
Sì, okay. E ricordiamo che edificante è scritto aedificante, sì, alla latina, no?
Col dittongo.
Col dittongo aedificante.org.
Sì.
Perfetto, noi ci salutiamo perché abbiamo la pubblicità che incombe, ma grazie mille, abbiamo raccimolato tutti i dati necessari. Grazie mille.
Grazie Giuseppe, grazie Astrid.
Grazie, buona serata, grazie.
Ciao. Torniamo fra pochissimo.
Close the eyes.
Chiediamo. Pronto, Astrid?
Sono qua, sono qua.
Oh, hai sentito la canzone?
Sì.
Secondo te era soft porno?
Forse che potrebbe, però.
Vabbè, allora sono io.
Una scema, aspetta, una scema che sono io, non tu, Astrid. Mi vedevo Alvaro Vitali arrivare.
Ma Alvaro Vitali non... Cioè, la roba meno erotica del mondo.
Vitali, pensavo più una roba alla Erika.
No, Lattin, era una battuta, insomma. Ovviamente, Alvaro Vitali. No, io la trovavo un po' soft porno.
Vabbè, vabbè, ognuno un po' whatever floats their boat. Come, vabbè, niente, abbiamo finito in realtà, era per
sì,
salutarci con educazione. Molto interessante il progetto, devo dire, e mi sento terribilmente in colpa per aver fatto delle battute sui Magut dopo quello che lui ha detto. Fondamentalmente mi sono rotto i coglioni di quelli che fa le battute sui,
esatto, modi. E tu l'avevi, però è stata l'introduzione perfetta, secondo me, cioè proprio eri uno stereotipo da battere.
Eri proprio lo stereotipo da battere. In realtà è un lavoro complesso, però è vero, cioè nel senso, perché il problema è che poi se nessuno le costruirà più queste case o comunque attuerà quei progetti di rigenerazione urbana che tanto richiediamo, quello è un problema.
È vero, è vero, è vero, è vero. Vabbè, senti, allora... Cosa si dice in questi casi? Stammi bene.
Ci vediamo domenica prossima.
Ci vediamo domenica prossima.
Come oggi o ci vediamo meglio?
Credo ancora come oggi, e invece dalla prossima volta ci vedremo vis-à-vis.
Che bello, non vedo l'ora. Ciao cara. No, detto così sembrava ironico, invece no, era non vedo l'ora. Ciao cara.
E adesso abbiamo una bellissima...
Ciao, 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 ciao. Dicevi?
Abbiamo una bellissima sigla che annuncia...
Sei fantastica!
Scusa, mi è partita prima. Speriamo. Ciao!
Buonasera, buonasera, con questa sigla ovviamente non c'è bisogno che mi presentiate, ovviamente, giusto?
E infatti non, certo, ti presentiamo, anzi non c'è neanche bisogno di parlare. Ci sentiamo
giù,
settimana prossima.
Ci vediamo domenica.
Ciao.
Allora, sono d'accordo con la canzone che è messo, sì, è un po' porno, un po' soft porno di quelli, sì, pop porno, ecco.
Un po' pop porno, un po' soft porno.
Sì. Sono d'accordo, sì sì, io sono un po' indigestione, aspetta,
no,
parola un po' strano, perché?
Allora, dici, perché
l'importante è che tu non sia indigesta.
Partiamo dai sintomi.
quello non lo devo dire io. No, mi sento un po' appesantita, ma felicemente appesantita, perché mi trovo qui nel blocco sud dell'ospedale di Guarda Emanuele. Ho cominciato malissimo, non perché mi stanno per ricoverare, ma perché c'è un evento veramente molto bello, sta per incominciare a minuti. È un evento da un'idea di Enrico Bertolino, il comico, come possiamo definirlo? Comico.
Beh dal momento che fa il comico.
Sì, direi proprio di sì, fa il comico, che si chiama Due Slavadent alla SLA. Due perché? Perché è la seconda edizione. E sottotitolo: per una sera l'ospedale diventa teatro e il teatro diventa la cura. È a sostegno del Centro Clinico Nemo, che è appunto un centro di ricerca e di supporto per chi è affetto da SLA, ovviamente. E in collaborazione
la ricerca di Nemo.
Sì, sai,
scusa,
quello.
Scusa.
No, ci stava.
Andava
sì.
Fatta, secondo me.
Alla fine però si trova, è bellissimo. E anche in collaborazione con SLA Food. Di cosa si tratta? Quindi Enrico Bertolino, la seconda edizione di questo spettacolo, che è proprio nel polo blocco sud dell'ospedale di Niguarda, mette in scena questo spettacolo di comici, in cui appunto vedremo proprio Enrico Bertolino, Ale Franz, Lunanzio, i Jaga Pyros.
Ok. Ti conosci
Jaga Pyros?
No, stavo come dire, sì, sorvolando per evitare di essere sgamato, però tu Gaia?
No.
Anche tu stavi sorvolando?
Sì.
E invece ti ho fatto sgamare, scusami.
No, figurati, sai che io quando non so le robe le dico sempre. Non lo so.
Non ti sento, Gaia.
Che non li conosco, che non li conosco.
Sai perché non la senti? Perché non parla al microfono, perché guarda il cellulare come i bambini.
Ma non è vero.
Sì.
Super interessata.
Ma no, stavo cercando chi erano loro.
Non è vero, si stava facendo i selfie, l'ho vista io.
Non è vero.
Vabbè, non è esattamente conosciutissimo, comunque è un gruppo di fiati che va in giro con Enrico Bertolino per i suoi spettacoli. Oltretutto c'è anche il nostro carissimo Raffaele Kohler. Esatto, è uno spettacolo sostanzialmente solidale, perché a parte essere sold out, ma l'ingresso per partecipare era di 50 euro.
Ok.
Chiaramente, quindi chiaramente vanno al sostegno di Nemo. E, prima dello spettacolo, e per quello che io mi sento un po' appesantita, c'è stato praticamente un aperitivo, direi proprio strepitoso, con due risotti stellati.
Ok.
Preparati da 20 chef, volontari, maestri, panificatori, lo sto leggendo, dell'associazione SLA Food, appunto. Insieme ad APCI e l'Associazione Panificatori di Milano, Richmond Club Italia, Athletic Chef. Quindi si sono messi insieme e hanno creato questo menù, ovviamente, che tutti possono consumare, buonissimi, due risotti, uno con la barbabietola e il gorgonzola, e l'altro era con...
È andato alla testa completamente, già dimenticata cosa mangiasse.
Ma
no,
senti,
erano veramente buonissimi.
Ho capito bene, SLA Food?
Sì.
Bello, molto bello.
Sì. Sì, è proprio un'associazione a cui comunque fanno parte anche chef che sicuramente il nostro Nicolo Vecchia conoscerà, ma io no, rinomati, vi potrei fare l'elenco, sono tantissimi, non mi sembra il caso.
Ok, saltiamo, va bene.
E quindi tra 5 minuti saliranno sul palco, incomincerà questo spettacolo, e devo dire che l'atmosfera è veramente molto bella, ma è anche strana, direi, perché su quelle seggioline dove di solito ci si apposta aspettando che il proprio numero venga chiamato con disperazione, invece la gente adesso sta sorseggiando e sta mangiando appunto questo risotto, c'era anche un tiramisù, quindi è abbastanza...
Insomma,
particolare.
Stai facendo i rutti.
Si sente?
No, non si sente. Però immagino che tu sei in quella fase lì, insomma,
della digestione.
Sì. Beh, buono spettacolo.
Grazie tante. Ricordiamo sempre veramente che comunque ovviamente è sold out, quindi sono qui in veste di amplificatrice, ma chiaramente chi volesse donare a Nemo può tranquillamente trovare i contatti su Instagram, che è la cosa più facile, più comune che si fa, e insomma,
facevatelo.
Donare.
Certo. Grazie mille, Clarice.
Grazie a voi. Come
per bei.
L'attuazione.
Un abbraccio. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Your ear, so I be sublime. It's enjoyable to know you and the concubines. Niggas, take off your coats. Ladies, act like gems. Sit down, Indian styles, you recite these hymns. See, lyrically, I'm Mario Andretti on the Momo. Ludicrously speedy or infectious with the slow-mo. Heard me in the 80s, JV's on the promo. Am I never in the quest to get the paper on the caper? But now, let me take it to the queen side. I'm taking it to Brooklyn side. All the residential questions to invade the air. Hold up a second, son, cause we almost there. You could be a black man and lose all your soul. You could be white and blue, but don't prep the road. See, my shit is universal. If you got knowledge of Dolo or Del myself, see, there's no one else who could drop it on the angle. Acute at that. So, do that, do that, do that, that, that.
Come on.
Do that, do that, do that, that, that. Do that, do that, do that, that, that. I'm bugging out, but let me get back, cause I'm wetting niggas. So, run and tell the others, cause we are the brothers. I learned how to build mics in my workshop class. So, give me the sword and let's not make it the last.
A lot of kids was busting rhymes, but they had no taste. Some said Quest was whack, but now is that the case? I have a quest to have a mic in my hand. Without that, it's like Kryptonite and Superman. So Shahid come in with the sugar cuts. Fife draws my name, but on stage call me Dynamite. When was the last time you heard the fight for sloppy? Lyrics anonymous, you never hear me copy. Top notch, baby, never coming less. Sky's the limit, you got to believe up in Quest. Sit back, relax, get up out the path. If not that, here's a dance floor, come move that ass. Non-believers, you can check the stats. I roll with Shahid and the brother Abstract. Niggas know the time when Quest is in the jam. I never let a statue tell me how nice I am. Coming with more hits than the Braves and the Yankees. Living mad fat like a oversized Bambi. The wackest crews try to diss, it makes me laugh. When my track record's longer than a DC-20 aircraft. So next time that you think you want something here, make something different, take that garbage to St. Elsewhere.
Cioè, dovrebbe funzionare, non lo so. Bello, eh? In realtà è il finale della canzone, però fa sembrare... No, però Zena non si sente comunque. No, non ce la possiamo fare. Porca miseria, vabbè, riproviamo con telefono. Quando cambiano le tecnologie, tipo che a un certo punto Skype dice che ti abbandonerà, succedono tutta una serie di casini, tipo che le persone impazziscono, non si sa bene... Come fare, a chi rivolgersi, anche perché c'è stato il momento in cui Skype era un po' monopolista di quelle che erano le comunicazioni attraverso il computer e poi dopo il lockdown sono fioccate e poi allo stesso tempo si sono ricontratte e adesso muore Skype e io non ho capito perché. C'è qualcuno là fuori che ci può dire in due parole come mai hanno deciso di chiudere Skype al 3316214013? Grazie, perché mi sono sempre trovato abbastanza male. Ma ormai era una questione di abitudine. Non so se tu l'avevi... Cioè, io preferisco Meet.
Anche io.
Teams, Skype, medio però, almeno lo conoscevamo. Pronto, ci sei?
Io vi sento.
Eccoci.
Bene.
Ce l'abbiamo fatta, sì.
Ce l'abbiamo fatta, non ci...
Stiamo riaccattando la tecnologia.
Sì, no, perché io non ho capito perché stanno chiudendo Skype, mi chiedevo prima. E quindi rivolgevo la domanda alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
però magari lo sai anche tu. Tu sei un esperto di tecnologie.
No, non ho minimamente idea. Effettivamente non mi sono posta la domanda perché dentro di me ho semplicemente pensato: ah, beh, visto che Skype fa schifo, era anche l'ora che lo chiudessero. Questo è un po', diciamo, la mia osservazione interiore.
Ma perché Teams ti piace?
Teams, io ci lavoro da tipo tre anni con yoga e le lezioni le faccio con Teams e mi ci trovo sinceramente, e ora ci sto anche lavorando con le chat che avevo su Skype e per ora mi ci trovo. Skype a me capitava, tipo l'altra volta mi ha chiamato un responsabile dicendomi perché non mi rispondi su Skype e non mi erano mai arrivati i suoi messaggi, per esempio.
E hai perso un lavoro sontuoso?
No, quello per fortuna no. A, perché lavori sontuosi non ne ho, e B, perché per fortuna diciamo ha creduto tranquillamente che Skype non funzionasse, perché eravamo tutti consapevoli di questi problemi, quindi me la sono cavata tranquillamente.
Senti, abbiamo 10 minuti per chiacchierarcela. Di cosa ci parli oggi?
Allora ragazzi, io l'altro giorno stavo guardando un video di un istruttore cinofilo americano che raccontava un po' la comunicazione tra cani. Fa praticamente questi video dove mostra delle interazioni fra cani e spiega che cosa sta succedendo e perché sono successe determinate cose.
Ok.
E c'era un video in cui parlava delle aree cani, dove mostrava appunto delle problematiche rispettivamente all'area cani, e ho pensato che noi effettivamente forse non abbiamo mai parlato delle aree cani.
Le aree cani, cioè quei posti, esatto, nella città dove a un certo punto tu porti il cane,
giungle,
chiudi e fai giocare il cane insieme agli altri cani
e succede quel che succede. Esatto.
No, beh, dipende. Io ho un'ottima esperienza delle aree cani. Chiacchiere, simpatia. Perché abitando in mezza campagna, in realtà molte volte l'area cani è il campo. Però
esatto, stavo dicendo.
E questo già è una prima differenza importante. Perché i cani sappiamo che sono territoriali. Certo, non sono territoriali pignoli quanto i gatti,
ma
accettano, diciamo, un territorio più ampio, però sono comunque territoriali, soprattutto alcune razze,
sì,
e quindi di conseguenza alcuni incroci di razze. Quindi cosa succede? Che se già un campo di mille metri per un, che ne so, maremmano è già un territorio suo, figuriamoci un'area cani di 10 metri per 10, che cosa può essere?
Uccide gli altri? Uccide i cani che arrivano?
No, quello no. Però nel senso, la percezione dei cani, chiaramente in un contesto con proprio delle paratie che chiudono ed evidenziano un territorio, quindi se già loro con l'olfatto e con le pipì negli immensi spazi riescono a definire un territorio, figurati se proprio gli mettiamo le reti, quanto è evidente che quello sia un territorio specifico. E cosa succede? Che, come è normale che sia, per quanto i nostri cani siano spesso dei figli unici che si incontrano con altri figli unici, non sono comunque, spoiler importante, esseri umani, ma sono cani.
Spoiler, mi è piaciuto.
Esatto, e quindi diciamo è importante ricordarci che per quanto noi pensiamo che loro vivano come degli esseri umani, restano dei cani, per fortuna, soprattutto quelli che riescono a combattere contro tutto ciò che facciamo e riescono a rimanere dei cani, e quindi quelle che sono le dinamiche sociali fra cani restano anche fra cani sconosciuti. Quindi quando si va ad inserire all'interno di un'area cani quelle che sono le caratteristiche di dei vari ruoli di un normale branco di cani, diciamo, liberi, si possono venire a ricreare anche all'interno di un'area cani. Non so se magari qualche ascoltatore ha mai vissuto l'esperienza del il cane che è il capo dell'area cani.
È un po' il bullo.
No, è proprio il capo, cioè è quello che quando lui entra in area cani non ci sono mai risse, non ci sono situazioni di tensione.
No, personalmente, vediamo se ci arriva qualcosa.
No, noi a Milano avevamo Milo, che Milo era un cane di una cinquantina di chili, incrocio tipo pastore tedesco, diciamo un mega pastore tedesco tutto nero. Milo non faceva niente. Milo, quando entrava in area cani,
dove c'erano tensioni svanivano, dove c'erano risse non ce n'erano più. Lui non faceva niente, lui semplicemente entrava.
E poi si è candidato anche alle amministrative per la...
Poi è diventato sindaco di Milano. Poi sì. No, lui non si è candidato perché non ne aveva bisogno, lui era sindaco del popolo. Ci sono, quindi si vengono a creare queste dinamiche, ci sono i cani che abbaiano ai cani fuori, mentre ce ne sono altri che non gliene frega niente di abbaiare ai cani fuori, quelli perché sono i sentinella, quindi che quelli che in un contesto di gruppo di cani liberi sarebbero quelli che avvisano gli altri, oh sta arrivando qualcuno, e poi quelli forti vanno e fanno quello che devono fare.
Certo.
Poi ci sono quelli che, ci sono le femmine quelle allegre, o i maschi giovani allegri, che sono quelli che creano più le dinamiche di gioco.
Sì,
sono le femmine che fanno la gestione di questi, o alcuni maschi adulti che fanno la gestione dei più giovani, che è quello che accade anche nei gruppi di cani liberi. Ci sono, diciamo, gli addetti a tipo i maestri d'asilo, il maestro di scuola, che si occupano dei più giovani e quindi che li educano e gli insegnano un po' cosa fare. E poi ovviamente, come in ogni scuola e come in ogni gruppo, ci sono i bulli. Quelli bisogna beccarsi, che sono quelli che di solito dici maronna, mi sta arrivando quello o quella, sicuro mo tensione, sto appena rivista. Esatto. Quindi le aree cani sono sicuramente un bellissimo modo per permettere ai nostri cani di stare senza guinzaglio, perché è vietato per legge stare senza guinzaglio.
Sì.
Però diciamo che esistono i campi dove nessuno vi vede, e se avete un cane con un richiamo, quindi non un cane che lo slegate e poi dovete chiamare qualcuno per andarlo a cercare, ma che poi torna quando lo chiamate, sicuramente un contesto di libertà assolutamente illegale io lo promuoverò sempre. Però se proprio dovete andare in area cani, osservate chi sono i cani all'interno di questo spazio, perché potrebbero essere in realtà delle situazioni molto stressanti per i cani, perché per quanto noi a volte li associamo a dei contesti tipo andiamo al parco giochi per i bimbi, non è così, perché loro comunque hanno delle chiare dinamiche sociali, soprattutto rispettivamente ai ruoli che ricoprono. È per questo che non va sottovalutato il contesto di area cani pensando che sia tipo l'asilo per i bambini che vanno lì e si divertono e basta. Per esempio, se entrate in area cani, ci sono dei cani che stanno lì alla porta che già non vi fanno neanche entrare, chiedete tranquillamente ai proprietari di questi cani di richiamare il loro cane, di lasciare lo spazio al vostro cane, se il vostro cane è un cane che magari vedete che non è che ha proprio tutta questa tranquillità ad entrare in altra area cani, mentre dentro ce ne sono cinque che lo guardano, lo fissano perché non vedono l'ora di saltargli addosso,
di scannarlo, okay.
O di scannarlo anche, no? Perché magari quel cane mi dice ma io preferivo rimanere fuori dall'area cani magari oggi.
È un po' come all'asilo.
Esatto, capita. Quindi richiedete, cioè fate in modo, anche voi che siete all'interno dell'area cani, molto importante, fate in modo che il vostro cane non stia lì a fare il portinaio davanti alla porta, ma richiamatelo sempre, fate in modo che chi entra abbia il suo spazio iniziale per entrare, quindi che possa entrare, farsi la sua annesata senza che sia subito invaso dagli altri cani, perché anche per la sicurezza del vostro stesso cane, perché magari uno è un cane tranquillissimo, però il vostro cane gli arriva addosso in un modo che a quel cane lì nello specifico non fa piacere, e magari il vostro cane viene cazziato.
È vero, è vero.
E quindi bisogna imparare a gestire queste cose. L'altra cosa è, noi abbiamo abbastanza la fissa che all'interno dell'area cani i cani debbano giocare.
Sì, no? Beh, dipende.
Il mio cane sta nell'area cani, ma non gioca, se ne sta lì seduto.
E magari è serio.
Ma magari vorrebbe stare fuori dall'area cani.
Ah, ok.
Quindi sta lì e dice, ma tipo quello che lo porti in discoteca e lui in realtà voleva guardare Netflix.
Certo, certo.
E quindi magari chiedete, fate questa prova, se alzandovi, andando verso la porta, se ne viene subito, ecco, capite che magari se ne voleva andare.
Non c'aveva cazzi stare lì.
Ecco, certo. E magari stava lì seduto per rispetto nei vostri confronti, che tu magari ti sei seduto sulla panchina a parlare con un'altra persona.
E lui aspetta. Ah, che carino!
In realtà sei tu che il cane ti ha portato a te in area cani, esatto. E in realtà lui non vorrebbe stare in area cani. Poi l'interazione di gioco a volte può essere molto pesante per alcuni profili di cane, quindi osserviamo per esempio se esempio due cani insistono per rincorrere un altro cane, l'altro cane che sta correndo, scusate, mi ha dato tipo qualcosa in gola e sto soffocando. L'altro cane che sta correndo, come sta correndo? Ha la coda un po' bassa, ha le orecchie molto indietro, ha una postura curva, perché magari e continua a girarsi verso di loro come se volesse fermarli. Allora magari in quel caso quel cane non è contentissimo di essere inseguito, no? Sai, tipo, state ridendo di me o con me? Ecco, in quel caso loro lo stanno bullizzando, lui non ha proprio, non stanno proprio giocando. Se invece vediamo che cambiano le dinamiche, quindi che i cani sono con le code morbide, le orecchie dritte però morbide, non in avanti, il pelo è lì e liscio, nel senso non hanno la cresta sopra, e cambiano le dinamiche, cioè prima due rincorrono uno, poi si scambiano, ne rincorrono un altro, vedete che quando magari fanno, sai, l'inchino, quando lanciano le zampe davanti, se le schiacciano a terra e il culo dietro è rialzato.
Sì.
Ecco, quello per esempio potrebbe essere o dammi spazio oppure invitare al gioco, e lì lo capisci, perché quando è butto proprio il peso in avanti e mi fermo, cioè proprio boom, butto le zampe davanti, lì ti magari ti sta chiedendo spazio. Quando
Levati.
Un movimento più morbido e c'è un movimento della coda e poi subito si salta magari lateralmente, lì è proprio un dai, vieni a giocare con me, dai, no?
Bella. Quindi,
bella lì. Ecco, a volte sembrano delle cavolate perché uno vede solamente un marasma di cani che saltano da una parte all'altra, però magari per alcuni cani questa cosa potrebbe essere solamente un incubo.
La famosa cagnara, certo.
Esatto.
Zé, dobbiamo salutarci.
Un'ultima cosa, ve lo dico semplicemente perché poi magari il cane potrebbe sviluppare delle difficoltà con gli altri cani, che poi sono molto più difficili da gestire, quindi ecco, prevenire è sempre meglio che curare.
Giusto. Grazie mille, ciao.
Ciao
Gaia.
Ciao Kesten.
Ci sentiamo settimana prossima, cari ascoltatrici e ascoltatori, state bene. Ciao.